Buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone sulle note di Ciociaria con Banda Italiana. Oggi dialoghiamo con uno dei componenti di questo gruppo che peraltro abbiamo anche ospitato più di una volta a Rete 25 per un paio di live almeno. Si tratta di Claudio Carboni, sassofonista, musicista e anche discografico e grande esperto in genere di diritto d'autore e di problematiche legate al mondo dell'organizzazione della musica. Buongiorno Claudio, è un piacere ritrovarti a Rete 2.
Buongiorno e grazie per ospitarmi nuovamente, è sempre un piacere.
Oggi proviamo ad immaginare con te uno scenario possibile per il futuro della musica. ci siamo interrotti completamente per circa 3 mesi, i musicisti che vivono solamente di concerti non hanno quindi avuto nessun tipo di introito, ma soprattutto hanno davanti uno scenario molto difficile, fatto di grandi incertezze, di grandi punti di domanda. È interessante anche fare per noi un raffronto tra la Svizzera e l'Italia, perché le problematiche sono diverse, le disposizioni saranno sicuramente diverse e non si sa nemmeno se i paesi si potranno ospitare reciprocamente, no? È una situazione in generale ancora molto incerta. La prima cosa che ti voglio chiedere è questa: tu fai parte di un forum musica e spettacolo di cui fa parte per esempio Paolo Fresu o Antonio Diodato, il recente vincitore del Festival di Sanremo, quindi stai affrontando la cosa in modo molto diretto. Quindi dammi un primo feedback dei vostri lavori, di come ti immagini il futuro in questo senso, dal punto di vista anche organizzativo.
Allora, attraverso il forum noi stiamo cercando di capire appunto come potremo ritornare sui palchi. Abbiamo delle prime indicazioni nel nostro paese, devo dire non ancora così stringenti e così chiare, però noi stiamo lavorando con i ministeri, abbiamo già incontrato il nostro ministro della cultura che ci ha aiutato nella fase di emergenza e ora speriamo appunto in quella di ripartenza. Ciò che sappiamo è che ci sarà sicuramente questa orribile parola che si chiama distanziamento sociale, che io vorrei chiamare però distanziamento fisico, spero che socialmente non ci distanzieremo troppo. Per cui abbiamo delle indicazioni, le sedie devono essere tutte a 1 metro di distanza, dovremo tenere l'aggiornamento dei partecipanti con i dati per un paio di settimane, che in caso di, come dire, in caso si infettasse qualcuno possiamo avvertire, e pare provare la temperatura. Ci siamo inventati anche dei sistemi diversi attraverso dei piccoli tracking dove i partecipanti troveranno i musicisti in un luogo adibito, di modo che ci saranno misure meno stringenti. Insomma, quello che ci aspetta è uno scenario particolare, però l'arte è abituata a far fronte a queste cose e chissà che non nasca anche qualcosa di interessante da questo momento. E poi soprattutto quello che ci dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare a capire cosa succederà di questo virus. Appunto parlavamo di movimenti anche attraverso le frontiere, anche se non sono più delle vere frontiere, però soltanto il passaggio tra l'Italia e la Svizzera, che sono vicinissimi come sappiamo, soprattutto nel nord Italia c'è un grandissimo movimento di lavoratori, non soltanto dello spettacolo. Vedremo quali saranno le misure, ma soprattutto dobbiamo sperare che questo virus smetta di circolare in modo che ci si possa riaprire. Io ad esempio, come tu sai bene, spesso ho suonato in Svizzera e in tutto il mondo, quindi speriamo di poterlo fare presto, ma dobbiamo capire anche lì quali saranno i vincoli.
Lo stesso Paolo Fresu in un'intervista a proposito del vostro forum ha detto che appunto i musicisti sono abituati a lavorare con la creatività, no? Quindi è sicuramente un buon auspicio per poter trovare delle nuove soluzioni. Claudio Carboni, in questi giorni, in questi mesi meglio, tanti musicisti si sono prodigati con 1000 iniziative sul web, quindi concerti in streaming, piccoli video, collegamenti e quant'altro. Chiaramente tutte queste attività non sono remunerate, evidentemente, anche se qualcuno in questi ultimi tempi ha cominciato a fare dei concerti a pagamento. Penso per esempio a un'iniziativa di Enrico Pieranunzi che ha fatto 4 concerti da casa sua con un piccolo cachet, diciamo un piccolo biglietto di 4 euro circa. Come vedi da questo punto di vista gli scenari futuri e le possibilità che i musicisti hanno in questo senso, che oltretutto devono fornirsi di nuove competenze?
Sì, a parte le competenze e i materiali tecnici per poterle realizzare bene queste cose, perché spesso abbiamo sentito cose anche al limite del presentabile sulla rete, che non è mai dignitoso per un artista, è un problema anche economico per chi è meno noto, perché è chiaro che i grandi big possono permettersi di vendere la musica anche in streaming e hanno dei numeri che economicamente si possono sostenere. Per il grosso, per tutto il sottobosco che poi crea i grandi musicisti, mi riferisco soprattutto ai giovani, questo è molto difficile, perché un giovane sconosciuto guadagna ben poco da un concerto in streaming. Ora c'è in recepimento anche questa direttiva europea sul diritto d'autore, sul copyright, che speriamo venga recepita al più presto, che ci permetterà di recuperare qualcosa dai grandi gruppi che tutti conosciamo. Però io sinceramente per tutto il mondo della musica tra virgolette di nicchia, di chi suona jazz, di chi suona musica classica, di chi suona world music, lo vedo una grossa difficoltà a recuperare risorse dallo streaming. E poi soprattutto manca una cosa fondamentale, cioè la musica è una comunicazione che arriva diretta. Assistere a un concerto dal vivo non è come lo streaming, sono proprio due cose completamente differenti, non c'è quell'interscambio che ci deve essere perché si crei veramente quella che io definisco arte.
Ecco qua maggio che viene piano piano con rose e fiori, la spiga del grano e se ne venga maggio. Ecco qua maggio fa fiori l'ortica, chi ha dei figli, Dio li benedica e se ne fiori, la spiga del grano e se ne venga maggio.
Nello stesso tempo, Claudio Carboni, in questo periodo particolare, ha anche stimolato la creatività di tanti artisti, no? Penso in particolare, che so, l'esempio di Jacob Collier, per esempio, che tutti conosciamo, che ben prima di questi periodi di lockdown realizzava delle vere e proprie performance dove lui registrava diversi strumenti con degli arrangiamenti fantastici, peraltro. Consiglio a tutti di andare a sentire Collier, sul web, si trova molto facilmente. Secondo te questo periodo ha dato degli slanci nuovi? Ci sono stati degli aspetti positivi? Quali possono essere?
Allora, secondo me, nonostante tutto, ci sono stati dei grossi aspetti positivi. Il primo è quello che hai detto, prendendo l'esempio di Collier, che stimo tantissimo e mi piace da impazzire, è che tutti quanti noi abbiamo acquisito delle nuove competenze con le tecnologie. Ormai siamo tutti quanti in grado di registrare in casa, di fare video, di comunicare attraverso le chat online, insomma. Diciamo che anche quelli con qualche anno in più si sono avvicinati alle tecnologie, questo sicuramente è un bene, anche se poi dovremmo tornare, come dicevo prima, sui palcoscenici. L'altra cosa importante che è avvenuta, perlomeno in Italia, è una grande aggregazione dei musicisti che si sono visti dimenticati, si sono visti senza una dignità, e quello che sta esplodendo è la voglia di mettersi insieme, di chiedere delle nuove riforme, di chiedere che tutto quanto sia fatto nella piena legalità, perché lo dico con rammarico, nella vostra Svizzera le cose si fanno un pochino meglio dal punto di vista fiscale, in Italia ancora nella musica, soprattutto nella musica dove circolano pochi denari, spesso le cose sono fatte un po', diciamo, nel torbido, e questa è una cosa che invece deve cambiare assolutamente. Per cui questa grande aggregazione, queste acquisizioni tecniche. Il giorno che questo virus deciderà di abbandonarci, noi ce lo auguriamo che avvenga prima possibile, serviranno sicuramente per metterci insieme, per rispettarci di più, e con queste nuove acquisizioni tecnologiche, chissà, per creare anche qualcosa di migliore, come il citato Collier.
Claudio Carboni, torniamo sulla musica in streaming, che è la grande rivoluzione dei tempi digitali. Il disco fisico sta perdendo oramai di significato, si vende un po' ai concerti, se ne vendono pochissimi nei pochissimi negozi rimasti, no? E quindi chiaramente il musicista deve capire come fare anche a monetizzare, così come si dice oggi, no? Dall'ascolto sulle piattaforme streaming come Spotify, che è la più celebre, o Apple Music, e poi tantissime altre. Però forse non tutti sanno che le percentuali che arrivano ai musicisti e anche alle case discografiche sono veramente irrisorie. Si parla forse di centesimi di euro per ogni ascolto e non so neanche di che entità di minutaggio. Quindi dacci delle delucidazioni a questo proposito e spiegaci qualche cosa di più. Come funziona questo mondo e come funzionerà?
Questo è un invito bellissimo che mi fai perché, come sai, io sono consigliere di SIAE. Il nostro presidente Mogol ha lanciato in questi giorni una petizione e un sito che si chiama 404, ovvero quell'annuncio che troviamo quando il copyright non permette di vedere un contenuto. Ed è proprio un grido d'allarme che avevamo già fatto alla Comunità Europea per la direttiva, che era proprio quello: voi avete i miliardi, ma noi abbiamo ragione, ma non era riferito alla Comunità Europea, ma agli OTT, gli over the top. coloro che detengono in qualche modo il possesso della rete. Quello che dicevi è la realtà. Uno streaming in base al tipo di piattaforma cambia, ma genera delle cifre che non sono nemmeno pronunciabili, proprio il niente totale. Su alcuni canali importanti, e faccio il nome perché tanto credo di poterlo fare, tipo YouTube, se il tuo canale non ha 1000 iscritti e 4000 ore di ascolto annuali, nemmeno monetizzi. Sono un po' delle ingiustizie queste, perché questi colossi, vi faccio un esempio, nel primo trimestre 2020 hanno incassato 37,5 miliardi di dollari nel primo trimestre 2020, di proventi ovviamente di pubblicità. Immaginate cosa potrebbe essere tutto questo senza i contenuti creativi. Togliete musica, video, fotografia da questi, che sono tutti dei social alla fine, perché sono tutti dei sistemi per socializzare sulla rete. Se togliamo questi contenuti, io mi chiedo sinceramente chi andrebbe su queste pagine, chi va su YouTube se non ci sono più i video e non c'è più la musica. Lo stesso Facebook, Instagram, TikTok, sono tutti dei mezzi che senza la creatività non avrebbero senso. E considerate che se i creativi poi non guadagnano uno stipendio da quello che fanno, cambieranno lavoro, per cui ci perderemo un periodo storico di creatività importantissimo. Ecco perché tutti quanti dobbiamo essere sensibilizzati a questo. Inoltre vorrei dire che tutto questo non impatterà sull'ascoltatore finale come hanno cercato di farci credere, perché in realtà l'ascoltatore finale non è costretto a fare un abbonamento. Il suo abbonamento è quello spot che si deve beccare all'inizio di ogni video, all'inizio di ogni brano musicale, a meno che non va a farsi un abbonamento premium, ma a quel punto paga. Quindi sono due scelte completamente differenti, no? Diciamo che tutto ciò che è liquido è diventato una cosa che pare non debba costare niente. In realtà dietro c'è una filiera intera di lavoratori e di creativi che la rende possibile. Dobbiamo ricordarci di questo, e tutti quanti, credo proprio anche i cittadini, hanno interesse a farci pagare, perché se i creativi vengono pagati possono fare nuovi prodotti. Pensiamo a questi mesi di lockdown cosa sarebbero stati senza il cinema, la televisione, la musica.
Claudio Carboni, per concludere, Franceschini, il ministro della cultura italiano, ha ipotizzato una Netflix della cultura che ha generato peraltro molte polemiche, no? Perché, dico io, credo di non sbagliare, forse si è dimenticato dei canali della Rai, no? Che potevano essere impiegati per dare degli spazi nuovi ai musicisti e non solo ai soliti quattro nomi. Se tu fossi al suo posto, prova a immaginarti di sedere sulla sua poltrona, qual è la prima cosa che faresti?
Allora, intanto non invidio la poltrona di Franceschini in questo momento, perché immagino che non sia una posizione semplice. Devo dire che questa scelta della Netflix della cultura, come hai già perfettamente detto, esiste già ed esiste in ogni paese civile, ed è la televisione nazionale che ha un sacco di canali e che potrebbe dedicare, come fate benissimo in Svizzera, molto di più alla cultura, per cui non ne vedo l'esigenza. Io mi concentrerei invece proprio sul fare in modo che ciò che c'è possa funzionare bene. Appunto, la RAI ha interi canali che possono essere dedicati all'ascolto e alla visione di musica e film di grande qualità. L'Italia ha un patrimonio culturale incredibile, basterebbe fare attenzione a questa cosa. È chiaro che in un momento di emergenza come questo siamo tutti un po', come dire, frastornati da un sacco di stimoli e da far presto perché c'è l'emergenza. Però non mi sembra un'idea perseguibile. Esistono già, esiste già in tanti modi, piuttosto potrebbe concentrarsi il nostro ministro sul recepimento della direttiva di cui parlavamo precedentemente, che già ci darebbe molto di più senza bisogno di una nuova Netflix.
Claudio Carboni, che dire, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo e belle cose per un futuro che proviamo ad immaginare tutti insieme.
Grazie, come diciamo nel nostro forum, cerchiamo di continuare con coraggio e fantasia.
Thank you.